Ritorno alla voce. Itinerari di approfondimento letterario e sociologico a cura di Chiara Scolastica Moscetti e Novella di Nunzio.
bentornati su radiofonica.com. Questa è Ritorno alla voce, la terza puntata del nostro programma di chiacchiera e approfondimento culturale. Io sono Davide e qui abbiamo il mio quasi omonimo David Chialli.
Salve a voi.
In questa puntata siamo orfani di Novella, che è in vacanza, spero per lei, mentre invece noi siamo qui in quel di Perugia a lavorare duramente, sia per i nostri lavori che caratterizzano le nostre giornate, sia per qui Radiofonica. Abbiamo preparato una puntata particolare in cui mettiamo un po' in rapporto alcuni esempi musicali della pienissima contemporaneità cantautoriale italiana. Posso dirlo senza timore di smentita, forse i migliori dischi che sono usciti negli ultimi anni in Italia, in ambito pop rock ovviamente, non stiamo poi a divagare troppo. E infatti adesso partiamo ascoltando un pezzo molto bello uscito ormai già 3 anni fa. Questi sono i Marta sui tubi e questa è Via Dante.
Vuol sì così colando dove si può, c'è ciò che si vuole. Ciò che è scritto nell'evento non si può più cancellare. No, vuole sì così come l'ingenuità di un sorriso forcito di sì che mi solletica. Ma c'è già tutto qui, farò festa con te. Che pare c'è una gatta tra le gambe, un topolino da salvare. Si vuole sì così per chi non sa cos'è questa voglia di dire di sì che mi perseguita. Ma sei già tutto qui, farò festa con te.
Del pianeta che viene dritto altrui per le calle, e forse
anche davanti a me.
Ma se già tutto qui, farò festa con te. Saprai riconoscermi e poi parlare di me. Ma se già tutto qui, farò festa con te. Saprai riconoscermi e poi parlare di me, di me.
Bene, avete sentito questo pezzo di Marta sui tubi, che sono sicuramente interessanti anche a livello proprio della composizione dei testi, oltre alla musica che, come avete sentito, incrociano una certa vena popolare, festosa quasi, con anche citazioni colte, come in questo caso Dante, la Divina Commedia. Abbiamo qui Davide, che da buon toscanaccio è ovviamente
di provenienza, certo,
un estimatore. E fra i toscanacci lo sappiamo anche che la maggior parte imparano a memoria, così.
Ma è vero, perché questo riguarda quella, la tradizione orale, che del resto nella scorsa puntata non abbiamo trascurato.
Parlando
degli stornelli, sì, che in quel caso è romana.
Parleremo prima o poi anche della tradizione toscana.
Ci vorrebbe una puntata, certo, sicuramente apposta.
L'audience andrebbe a picco parlando di Dante, ma noi ce ne freghiamo,
del
andiamo
resto,
avanti per la nostra strada.
Sappiamo che Benigni fa un ottimo lavoro ultimamente,
sì.
È valutatissimo anche da un grosso settimanale culturale come il domenicale del Sole 24 Ore, che lo porta in auge, gli dedica addirittura una rubrica con commento specifico di alcuni saggisti e comunque scrittori o giornalisti, con un trafiletto. Effettivamente è un lavoro di divulgazione, che è un termine che sinceramente potrebbe sembrare deteriore, ma io credo che sia tutto il contrario.
Anche perché sennò ci deterioreremmo noi stessi, perché noi qui stiamo facendo divulgazione.
Lo stiamo facendo anche noi.
Ovviamente. Certo. Bene, abbiamo sentito questo pezzo dei Marta sui tubi, perché? Perché sono un esempio di come si possa fare un bel testo, un testo che abbia, diciamo, dei rimandi, che abbia delle sovrapposizioni, degli slittamenti del linguaggio che sfuggono alla banalità della rima cuore amore a cui ci ha abituati la tradizione sanremese. In particolare, non tanto in questo pezzo che abbiamo sentito, ma in diversi altri brani dei loro due dischi, dovrebbe essere uscito ormai a breve il terzo album, spesso utilizzano la tecnica cosiddetta del cut up. Cut up è tradotto letteralmente significa sforbiciata. La sforbiciata nel senso di bozzetti, di singole impressioni, emozioni che vengono appuntate, diciamo, la rinfusa, e poi giustapposte, appiccicate l'una sull'altra, creando nuovi percorsi di senso, nuovi significati, che magari presi così singolarmente, questi singoli elementi, questi bozzetti, questi dipinti, non avrebbero neanche colto nel segno.
Questa è una strategia che, tra l'altro, non solo gli artisti utilizzano, ma anche un filosofo come Wittgenstein utilizzava per la sua produzione. In fondo di questo si tratta. Certo, una produzione molto limitata, ma si dice, e i biografi lo dicono, quindi un minimo di credibilità
gliela diamo.
Scriveva su dei pezzi di carta che sconvolgeva poi alla rinfusa e rintracciava via via che li metteva in delle sequenze più lineari, no? E questo era il metodo suo di lavoro. Noi sappiamo che Wittgenstein era, diciamo, questo è un po' azzardato, ma insomma l'inventore della filosofia del linguaggio, perché no? Si potrebbe pure dire.
Anche se forse Platone avrebbe da ridire.
Platone avrebbe da ridire. Però è sicuramente significativo per la cultura novecentesca,
assolutamente
sì. Profondamente metabolizzato non solo dai stessi filosofi, ma dagli artisti.
Infatti questa tecnica stessa, diciamo, che dà è il ritorno, in un certo senso, l'artistico di una sensibilità diffusa nella contemporaneità, quella del frammento, quella dell'aforisma, grande antecedente anche Oscar Wilde nell'Ottocento,
sicuramente,
che è attualissimo proprio per questa sua forma. Un altro grande testo molto interessante è Frammenti di un discorso amoroso, che utilizza tecniche di questo tipo.
Posso
di
dire Roland Barthes. Splendido.
Roland Barthes, che utilizza, puoi dirlo assolutamente.
Ma
sì.
Un gran testo davvero, sì.
Un testo in cui vengono sovrapposte citazioni da tutto lo scibile umano, dai greci fino alla contemporaneità, per restituire significati inediti.
Fino ad arrivare alla sua stessa esperienza di vita, diciamolo questo.
Diciamo che qualcosa che non può essere detto con la semplice narrazione, con la semplice logica, con la continuità, può forse essere detto con la forma quasi onirica del frammento. È un grande frammentista, chiamiamolo così, è Burroughs, William Burroughs, che ha di fatto inventato, per quanto riguarda l'ambito strettamente letterario, questa tecnica, ne rivendica la paternità, e ha scritto pagine eccezionali, utilizzando, diciamo che forse lui è stato forzato, nel senso che i suoi ricordi sono per forza di cose frammentari, visto che lui stesso si vanta di aver provato qualsiasi tipo di droga nella sua vita.
Quasi una cavia umana, Barry.
Sì, lui stesso si... La cavia, adesso vedremo, che è un tema fondamentale nella sua poetica e nei suoi contenuti. E appunto questi artisti che utilizzano la sovrapposizione, il collage, poi vogliamo ricondurre anche una certa vena Dada.
Naturalmente l'arte contemporanea, gli stessi cubisti più eccellenti utilizzavano il collage.
Il collage è una forma che nella contemporaneità la fa da padrone, in qualche modo. Adesso noi abbiamo visto, appunto, ci è capitato sotto gli occhi un articolo in cui si presentava un libro in uscita il 21 aprile, quindi, anzi, è uscito da pochissimo. 21 aprile è un libro in cui si raccolgono interviste, dialoghi, conversazioni fra Burroughs e alcune delle più importanti stelle del rock underground, diremmo, perché non ci sono, che ne so, i Beatles, però c'è Patti Smith, c'è David Bowie, ci sono i Devo. E Burroughs è un po' il padre putativo di questa progenie punk underground, di questi... Burroughs credeva fortemente nel potere sovversivo del linguaggio e di conseguenza nel potere sovversivo del linguaggio filtrato dalla musica, in questo caso rock.
Sì, ricordo una filtrazione italiana di Burroughs. Un amante di Burroughs era Andrea Pazienza. Io lo cito spesso, ma si tratta proprio di un poeta fumettista, sono rare queste cose.
Un altro grande frammentario.
Frammentario sicuramente, lui costruiva tavole addirittura, quando si sa che i fumetti in genere hanno una continuità specifica.
Anche se anche Mebius.
Sicuramente.
Mebius scriveva storie a forma di farfalla, a forma di elefante.
E certo erano vicini,
storie
si ammiravano,
non avevano un inizio e una fine, ma tanti frammenti appiccicati in un all'altro.
E rispetto a Burroughs, in queste piccole appunto frammentazioni, addirittura qui minime, millimetriche quasi, in una tavola, Andrea Pazienza, ricordo, forse era Pentota, le straordinarie avventure di Pentota, uno dei primi, del 77-78 credo fosse, due strani figurini che erano dei mostriciattoli, un po' fumettistici appunto, anche, dicevano l'uno all'altro, diceva hai mai letto Burroughs? E lui diceva no, e l'altro male. Come? Male? Punto. E la chiudeva così.
Secco. Sicuramente aveva letto tanto di Burroughs, pazienza,
certo.
Sicuramente. Beh, diciamo appunto che accomuna il linguaggio frammentato di Burroughs al rock and roll forse una certa vena ossessiva. È passato alla storia Burroughs per aver utilizzato una formula molto fortunata, diciamo. Lui dice che il linguaggio è un virus di cui forse non ci si è ancora ben resi conto, perché è in una strana e fortunata simbiosi, empatia con il portatore di questo virus, cioè l'essere umano. E credeva, perché purtroppo è vissuto forse al di là della sua...
Già abbastanza per tutto quello che ha fatto.
83 anni, pur avendo probabilmente un fegato a pezzi nel momento della morte. Ne ha passate davvero di tutti i colori, ha viaggiato in tutto il mondo, addirittura un episodio drammatico ma quasi comico in un certo senso, cercando di imitare Guglielmo Tell. Ha ammazzato la moglie, semplicemente. ci facciamo una bella risata, ma...
Questa è grossa.
È grossa, me. È grossa davvero, in un viaggio in Messico così. Vabbè, la biografia ci interessa relativamente perché poi è il testo che ci colpisce. In ogni caso, parlavamo di questo libro che si chiama appunto Rock and Roll Virus, uscito per la Coniglio Editore il 21 aprile, e troviamo appunto queste conversazioni con stelle di prima grandezza del rock and roll più impegnato. Più impegnato non significa del rock and roll che parla degli operai o dei miserabili, no? Parla semplicemente della forza sovversiva del linguaggio del rock and roll nei confronti di una società opprimente. E come vedremo dopo, il tema del controllo della legge in Burroughs ha un'importanza capitale. Adesso ci andiamo a sentire un pezzo dei Divo, che abbiamo detto troverete anche in questo Rock and Roll Virus, in una conversazione con Burroughs. E questo è un pezzo del 1978, e la loro Urgenza incontrollabile. Sento sul collo il fiato caldo della legge, li sento che fanno le loro mosse, piazzano pupe diaboliche come informatori e canticchiano davanti al cucchiaino e al contagocce che butto via alla fermata di Washington Square. Salto un cancelletto girevole, scendo a precipizio due rampe di scale di ferro, prendo la metropolitana in direzione uptown. Micidiale questo incipit, questo è il passo nudo.
Quasi brutale.
The Naked Lunch del 1959, avanti di... molto avanti rispetto a tanta narrativa pedestre che sentiamo oggigiorno.
Minimo una decina o 9 anni, dal 59 al 68 un po' ne passa.
Decisamente. E come avete sentito, sento sul collo il fiato caldo della legge. Cioè questa legge con la L maiuscola è un tema importantissimo nella poetica di Burroughs, l'idea del controllo, l'idea della mistificazione operata da una burocrazia onnipresente, pervasiva, che acceca gli istinti della gente e li riconduce a istinti che il sistema stesso vuole, che il sistema stesso impone. La stessa droga che lui utilizza con una certa allegria è vista poi con retrospettivamente con una certa lucidità come uno strumento di controllo a sua volta, più efficace rispetto alla brutale repressione, che ne so, dei poliziotti o dei manganelli, ecco. E sì, diciamo, questa idea del complotto si ricollega a tanta parte della narrativa americana, in particolare di quel periodo. Ricordiamo ad esempio L'incanto dell'849 di Thomas Pynchon, un altro eccezionale capolavoro, molto breve e fulminante rispetto invece ai mastodontici V e L'arcobaleno della gravità, sempre di Pynchon, che sono passati insomma come i suoi capolavori. Ma tornando appunto al discorso del controllo, c'è una figura che fa da contraltare a Lee, che sarebbe l'alter ego di Burroughs, quindi questo personaggio che viene sballottato a destra e a sinistra da un po' da se stesso, un po' quindi dalle allucinazioni che gli provano la droga e l'astinenza dalla droga. E dall'altra parte da questo, lui si sente sempre inseguito, si sente sempre braccato dalla legge. E colui che incarna un po' questo controllo è il dottor Benway. Ad esempio dice qui: il dottor Benway era stato chiamato in qualità di consigliere della Repubblica di Terra Libera, un luogo dedicato all'amore libero e ai bagni a tempo pieno. I cittadini sono ben inseriti, disposti a collaborare, onesti, tolleranti e soprattutto puliti. Ma se si chiede l'intervento di Benway, vuol dire che dietro alla facciata igienica non tutto va come deve andare. Benway è un manipolatore, è un coordinatore di sistemi simbolici, un esperto delle varie fasi di interrogatorio, lavaggio del cervello e controllo. È un po' un'ossessione dell'America quella di sentirsi accerchiati, tuttora è viva questa ossessione. In quel periodo ancora di più forse, perché ricordiamo ovviamente gli assassini di Martin Luther King, di Kennedy, che hanno segnato forse l'immaginario di tutta una generazione e che in larga misura ci sono stati, diciamo, trapiantati.
Sicuramente la rivoluzione cosiddetta culturale, insomma, del 68, ancora
è figlia di questo sentire.
È figlia di questo sentire, senza dubbio.
Bene, adesso ci sentiamo un altro pezzo che è sempre di un gruppo italiano che è, diciamo, si ricollega spesso e volentieri a un immaginario opposto, diciamo, a quello di quello che poteva essere appunto l'America negli anni 50 e 60. Loro sono dei comunisti, anzi degli stalinisti, diciamo, non pentiti, nostalgici, ma ironici. In questo caso, questo pezzo che andiamo a sentire è forse quello meno esposto dal punto di vista politico, è più personale, più lirico, e utilizza evidentemente anche qui la tecnica del frammento, un frammento che viene ripreso e ripetuto fino quasi alla noia, ma sussurrato, urlato, su una base ritmica quasi house, quasi dance, eccezionale, anzi punk funk, se vogliamo usare un termine alla moda. Questi sono gli Offlaga Disco Pax e il brano è Amber.
Sento un frastuono, rimbombi lontana in modo imperfetto. Hai lasciato piazze piene, urne vuote, tremori gentili, trecce sottili, tracce profonde sugli zerbini dei miei pianerottoli. Mancano le tue parole sul niente, il calore bagnato e sporco che avevo, il dispiacermi di non bastare,
piazze piene, urne vuote, tremori gentili, trecce sottili, tracce profonde sugli zerbini dei miei pianerottoli. Mancano le tue parole sul niente, il calore bagnato sporco che avevo, il dispiacermi di non bastare, di non bastare. Siamo rimasti a guardare un desiderio qualche volta noioso. E non sarai mai un'emozione da poco.
Era Enver degli Offlaga Disco Pax, una canzone molto precisa per certi versi e molto ambigua per quanto riguarda il testo, perché non si capisce a chi è riferita. Questo parla appunto in prima persona e si rivolge l'autore del testo a qualcuno, che potrebbe essere l'amata, potrebbe essere appunto il bel tempo andato del comunismo che nella Via Emilia trionfava all'epoca. Mentre potrebbe essere anche la droga per certi versi. E questa, diciamo, questa ambiguità del linguaggio è allo stesso tempo la sua precisione, come invece diceva lo stesso Burroughs di cui parlavamo prima. Il linguaggio ha queste potenzialità, questi slittamenti, queste sovrapposizioni che lo rendono un'arma. I politici lo sanno benissimo, e lui è uno dei letterati, dei narratori che più consapevoli. Burroughs, pur essendo, diciamoci, un fottuto di testa, no? Nonostante questo era lucidissimo, quando ad esempio dice che il linguaggio può essere utilizzato come un'arma perché la questione è di raggiungere un grado di precisione sufficiente. Se sapessi veramente scrivere, potrei realizzare qualcosa che uccidesse tutti quelli che la leggano. Lo stesso vale per la musica e per qualsiasi tipo di effetto desiderato che si possa produrre sviluppando un sufficiente controllo sulle proprie conoscenze o su una tecnica specifica.
Dannato e scoppiato Burroughs.
assolutamente.
Sappiamo che c'è un termine inglese, blessed, che è un po' ambiguo nella traduzione italiana, naturalmente, irriducibile quasi. E sia
tu te lo sei perso.
Dannato che scoppiato. Scoppiato è un termine, se volete, giovanilistico, ma insomma... rende molto bene la cosa.
Dovete sapere che non ha utilizzato il mio amico David qui a caso questo termine, perché blessed è il nome di una commedia, non dire
una
proprio
pièce.
Di no. Una pièce forse teatrale sì. Di Sarah Kane. Sarah Kane è un'autrice, era purtroppo un'autrice teatrale, lei stessa blessed, assolutamente blessed, scoppiata,
sì, sì, sì. Londinese.
Si è ammazzata giovanissima, prima di raggiungere i 30 anni, londinese, prima di raggiungere i 30 anni, giusto il tempo di scrivere 5 pezzi teatrali.
Forse potremmo chiamarli drammi, perché fra tragedia e commedia non saprei scegliere nella sua...
Sì, perché
nella tipologia di queste sue produzioni
va nel grottesco spesso e volentieri, nel violento che è portato alle estreme conseguenze, diventa quasi ridicolo a volte. E abbiamo avuto modo insomma di vedere presso il CUT, il Centro Universitario Teatrale di Perugia, una riduzione di Blessed
portata sulle scene da Antonio Latella.
Latella, un regista sicuramente molto interessante, molto alla page in questo momento, sì. È passato da poco al Teatro Morlacchi di Perugia, al suo studio su Medea.
Credo che lavori per lo stabile, sì.
Sì. Ingrato compito, però lavoro per il Teatro Stabile. Dunque, adesso andiamo a parlare, a proporvi alcune comunicazioni di servizio per quanto riguarda la nostra amata radiofonica, che vi propone subito dopo di noi, appena termina questa trasmissione, i racconti brevi ma folgoranti di Chiara Scolastica, che sicuramente se seguite radiofonica avrete già imparato ad apprezzare. Alle 23.30 c'è Il Paese delle Meraviglie, ma soprattutto domani, perché questo Il Paese delle Meraviglie è in replica, è già stato proposto, mentre domani alle 23, domani martedì 29, c'è il nuovo racconto, Il giorno qualunque, di una cameriera qualsiasi, che vogliamo segnalarvi sia per l'intrinseca qualità di Chiara come narratrice, che dall'altra parte del vetro mi manda a quel paese, perché è falsa modestia, diciamolo, ma soprattutto perché ha una bellissima colonna sonora composta, originale, composta ed eseguita da Marta Paceschi, proprio per l'occasione. Chiara ha fatto leggere questo racconto a Marta Paceschi e lei se ne è uscita fuori con questa colonna sonora. Quindi domani sera alle 23 tutti sintonizzati su radiofonica.com per sentire questo racconto. Noi invece di Ritorno alla Voce andiamo in replica domenica 4 maggio alle ore 20. E infine vi ricordo, come al solito, la diretta di Senza Prudenza del venerdì dalle 18 alle 20, che è un po' il programma di punta del nostro palinsesto, in cui potrete trovare alcuni personaggi abbastanza scoppiati, alcuni abbastanza blessed, come direbbe Sarah Kane, che vi intratterranno per un paio d'ore, dalle 18 alle 20 di venerdì 2, come tutti i venerdì d'altronde. Invece... per quanto riguarda un campo che qui in Umbria è abbastanza, diciamo, affossato, ovvero quello dell'arte contemporanea, vorrei segnalarvi questa interessantissima esposizione che si tiene per volontà della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, che sembra abbastanza
altisonante.
Si tratta di una mostra che si intitola Arte dell'Oggi e dell'Appena Ieri, il Novecento, nelle collezioni delle fondazioni Cari Verona e Domus. Ci sono opere di Balla, Boccioni, Casorati, Savinio, Severini, Morandi, Fontana, Guttuso, Schifano, Afro, Dorazio, Tancredi, Vedova e tanti altri. E tanti altri è una di quelle formule abusate, ma veramente qui c'è... se il flyer che ho fra le mani dice la verità, c'è un pezzo importantissimo della storia dell'arte italiana, che va dal futurismo alla metafisica, passando per l'arte povera, per un po' di tutto. Il futurismo soprattutto, ma c'è, voglio dire, poi c'è Fontana, quindi lo spazialismo, c'è Vedova, quindi diciamo l'esponente italiano di punta di quello che in America si chiamava action painting. Quindi una mostra molto interessante che potete trovare a Orvieto, a Palazzo Coelli, dal 19 aprile al 20 luglio. Non so quanto costa il biglietto, andate lì, vedete quanto costa. È sicuramente una mostra interessante. Mentre invece volevo segnalarvi anche... Un'altra interessante mostra che invece ho avuto già modo di visitare a Ponte Felcino, a Perugia, presso la Galleria di Filippo Fettucciari, che è un personaggio molto simpatico, alla mano e soprattutto è uno dei pochi che qui a Perugia sperimenta. È una collettiva che si svolge da un punto all'altro del ponte, di Ponte Felcino, ovvero per visitare tutta la mostra bisogna attraversare il ponte, perché è in due location, due piedi, si svolge su due piedi. Infatti fa parte, diciamo, di una serie di iniziative che si intitola proprio Trans Tiberim, attraverso il Tevere, e questa è la prima delle iniziative, si intitola Habitat, una mostra collettiva dove potrete trovare opere di fotografia, di pittura, soprattutto fotografia. Ho avuto anche modo di conoscere alcuni degli artisti che partecipano a questa collettiva e ci sono cose veramente interessanti, di altissima qualità. Quindi a Ponte Felcino dal 19 aprile al 19 maggio. Infine, per chi di voi è avvezzo agli spostamenti nemmeno troppo oceanici, diciamo, andate assolutamente a Milano fino al 29 giugno, ancora abbiamo un po' di tempo, a vedere la più grande retrospettiva sull'opera di Francis Bacon, la più grande retrospettiva dal 1990 ad oggi in Italia, una mostra veramente importante, un catalogo eccezionale anche nel prezzo, 62 euro.
Ricordiamo un'opera di Francis Bacon.
Una, tante,
diciamo una in particolare.
Ci sono tutti
la rappresentazione del Papa sul suo seggio,
credo fosse Innocenzo
X, se non sbaglio.
Sì, è una trasfigurazione. Tra l'altro questa fa parte di una serie, quest'opera di cui parli, di reprise, si chiamano magari in musica, ma di riletture di grandi opere di maestri, ad esempio in questo caso di Velázquez. È un'opera di Velázquez che viene squartata, divelta, trasfigurata appunto, in un'orgia di colori e di forme veramente eccezionale. Questo è veramente uno dei maestri, dei pochi maestri indiscussi e indiscutibili di tutto il Novecento, assolutamente da andare a vedere fino al 29 di giugno 2008. Adesso vi proponiamo un altro brano, uno stacchetto musicale, diciamo, non è solo uno stacchetto, tutt'altro, perché è un brano di grande intensità, da uno dei gruppi che hanno in questo momento più fortuna anche commerciale, in un certo
senso. In auge, sì.
Sono assolutamente in auge, sono i Baustelle e questo è il Corvo Gio.
I barboni mi guardano mentre mastico la lucertola. Anche oggi è domenica, tutta d'oro là, gente luccica, mentre osserva le anatre inventandosi la felicità. La sorvolo e capisco che maledice la mia diversità. Ma nel parco ci abito, è la vita mia, esser simbolo di paura e di morte. Sono tenebre i miei abiti, i bambini sorridono, mamma guardalo che bestiaccia è. Gli alberi mi consolano, apro le ali e resto immobile. Studenti li evito, preferisco le ricche vedove con gli anelli di platino. Sono un ladro ma fine gentleman. Io sono il Corvo Gio. i borghesi si siedono e poi leggono il giornale. I ragazzi si baciano, mezzogiorno sta per scoccare. Senza grazia e gracchiando mi avvicino e poi li supplico, se soltanto per oggi fossi libero di parlare. Piace il corvo giù, c'è da mangiare, solo sassi sapete lanciare.
Siamo orgogliosi di aver presentato in un'unica puntata tre delle realtà più vive e più interessanti della musica pop rock italiana contemporanea. Quindi abbiamo sentito prima i Marta sui tubi con Via Dante, poi abbiamo sentito gli Offlaga Disco Pax, Enver tratto da un disco vecchio, ma è uscito recentemente anche Bachelite, il nuovo disco, mentre questo pezzo dei Baustelle è veramente molto intenso, quasi strappalacrime. Quando poi in realtà parla in prima persona un corvo, quindi qualcosa di inumano.
Un maledetto corvo.
Maledetto, ai margini della società, che sì, viene maltrattato da tutti.
Direi, perché il corvo siamo abituati a vederlo come un uccello di particolare, come dire, si dice, porta sfiga. Porta la, porta
proverbiale la... uccellaccio del malaugurio.
Del malaugurio.
E infatti minaccia a destra e a sinistra tutti quelli che gli capitano a tiro. Tutti i passanti nel parco, e a un certo punto dice: lasciatemi stare, solo certi poeti del male mi sanno cantare. A chi si riferiva?
A chi si riferiva?
Chissà.
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe è sicuramente uno dei più grandi poeti del male.
The Raven, il corvo, poeta ottocentesco, si dice poeta, ma in genere è difficile stabilire una separazione, una nettezza fra il narratore e il poeta.
È una conquista novecentesca però questa, quella di finalmente dissolvere le barriere tra i generi.
E viene anche da Poe. Questo.
Assolutamente
senza
sì.
Altro.
E Poe cercava a tutti i costi di sbarcare il lunario saltando fra un genere e l'altro.
Addirittura se ne andava scrivendo articoli, insomma.
Articoli di giornale.
Che non è assolutamente niente di male.
Io scrivo articoli, cosa sono di male contro di
me? No, ma nei poeti, ma sì, ci si aspetta. Un po' che lavorava per diverse riviste, fondava lui stesso delle riviste, aveva dei problemi economici notevoli, questo sicuramente.
Siamo sicuri che avrebbe fatto anche la radio se ci fosse stata.
Se ci fosse stata la radio l'avrebbe fatta, poi sarebbe stato uno dei pochi. Tra l'altro la tradizione non è malnutrita, perché anche Dylan Thomas, o Dylan Thomas, a seconda delle pronunce, ha fatto delle trasmissioni radio e anche tanti altri. L'uccello, The Raven, il corvo... di Edgar Poe, ripreso naturalmente dai Baustelle in questa piccola citazione, no? che rendono il corvo un personaggio. Perché nella poesia di Poe il personaggio corvo non parla se non per dire nevermore, cioè mai più. Lo stesso autore, diciamo l'io narrante di questa poesia.
Avevo capito male, avevo capito Leonard Rante. Chi è Leonard Rante? No, è l'io narrante.
Colui che parla in prima persona, diciamo così. Aspetta, sente bussare e apre la porta di questo forse castello, maniera, non sappiamo, in cui lui vive da solo, abbandonato forse per morte da una bella.
C'è sempre una bella. Nell'Ottocento c'è sempre una bella.
Ma anche in Po, sono delle donne tremende.
O che
tremende.
Muore o che è cattiva e t'ha lasciato. Sempre così.
E sono infatti tremende donne dell'aldilà quasi, no? Sappiamo l'immaginario macabro e macabro fantastico di Po. In racconti splendidi come Il Gatto Nero, Berenice, Ligeia e tanti altri.
Berenice, assolutamente.
Il corvo se ne arriva e non parla quasi, ma se ne sta... appollaiato, mentre questo soggetto parlante, questa prima persona, gli parla e gli chiede appunto di colei che se n'è andata via dalla sua dimora, ma anche forse da questa dimora terrena, ed è la sua amata. Il corvo non risponde altro che mai più, nevermore.
Quasi con un nonsense. Perché a qualsiasi domanda, il destino, il fato, Dio, eccetera, quello che qualunque cosa può rappresentare questo corvo.
E risponde nello stesso modo. E difatti il corvo, l'ombra, alberga nell'anima di questo
quasi
soggetto.
Quasi come un Godot che tutti aspettiamo.
Sicuramente c'è una linea.
Beh, leggiamo qualche passo, diciamo, in questo Raven, che... Sicuramente da noi non si studia ovviamente nei licei, nelle scuole medie, ma negli Stati Uniti è un caposaldo, è come da noi Dante, di fatto.
Certo, chiamato il divino.
E si capisce forse in qualche modo anche perché loro sono la prima potenza economica al mondo e noi no.
Gli Stati Uniti d'America. Stupita di sentir rompere il silenzio da una risposta così appropriata, e parla quel soggetto, parla quella prima persona che dicevamo. Senza dubbio, mi dissi, ripete le sole parole che sa, apprese da qualche padrone infelice che la sventura crudele perseguitò, finché tutti i suoi lamenti non ebbero che quell'unico ritornello, finché tutte le sue speranze perdute non ebbero che quel funebre ritornello. Mai, mai più. E così risponde il corvo a...
Così, definitivo, senza speranza, senza...
Fino alla fine, sempre la stessa cosa.
Senza possibilità di riscatto, di risoluzione.
Un viaggio nel nulla, molto buio. E se ne finisce il corvo immobile che posa ancora sul bianco busto di Pallade. Pallade Atena.
E questa è un po' la vittoria delle tenebre sull'ottimismo della ragione. Palla di
Atene. Una dea da niente, palla di Atene.
La dea della ragione, che è stata presa per tutto il Settecento come nume tutelare, come insomma possibilità di riscatto dell'umanità.
Certo.
E invece questo corvo si posa sopra la testa della dea Atena.
E proietta da lì la sua ombra, al lume di candela di questo castello, sopra la porta della mia stanza. E i suoi occhi sembrano quelli di un demone che sogna, e la luce della lampada ne riflette l'ombra sul pavimento, e la mia anima da quell'ombra che fluttua sul pavimento non si solleverà mai più, mai più.
Questo mai più è un'ipoteca su tutto il futuro dell'umanità, in un certo senso.
Definitivo. Se c'è qualcosa che consideriamo maledetto, appunto, come i Baustelle nel loro testo dicono... È proprio questa temperie, questo sentimento, queste visioni che giungono bussando alla porta, l'attraversano senza quasi farsi aprire.
Che poi è un'ombra che non ha nemmeno bisogno di rappresentare se stessa come tale e quindi di definirsi come ad esempio nichilismo. Non ne ha bisogno perché è pura ombra poetica e che diventa condizione umana assoluta.
Infatti. Spero che sia uno dei temi, una delle prossime puntate, questo famoso nichilismo.
Beh, sì, sicuramente.
Che di cui molti parlano, io stesso parlo spesso senza
cognizione.
Senza forse sì, cognizione. In realtà ci sono molti rispetti e ramificazioni, anche storiche, filologiche, rispetto a questo termine che è entrato nel linguaggio, diciamo, alla fine del Settecento, nel linguaggio comune soltanto del Novecento.
Da poco è sempre in vetta nelle classifiche dei libri più venduti fra la saggistica, un libro del buon Umberto Galimberti, si intitola L'ospite inquietante, tratta appunto, l'ospite inquietante sarebbe proprio il nichilismo, in particolare focalizzato, ritrovato nella gioventù contemporanea, che viene appunto descritta come priva di valori, eccetera.
Addirittura ricordo non un'intervista, un confronto, mi sembra la trasmissione Le invasioni barbariche, di Galimberti con Fabri Fibra. Sicuramente, che citava nel suo libro. Che citava nel
addirittura?
Suo libro, come esempio appunto di questa escrescenza, emergenza.
Del nulla.
Del nulla
nel quotidiano.
Nei giovani, diciamo, nei giovani, nei loro ascolti, nei loro personaggi, nel loro immaginario e nella loro cultura.
Chiudiamo quindi con l'ombra del nulla, ma in realtà non è che non abbiamo parlato di nulla, possiamo vantarci di avervi consigliato in questa sola puntata fior fior di libri, quindi vi invitiamo a correre alla più vicina libreria, a acquistare quanto più di interessante avete trovato nelle nostre parole, nelle nostre descrizioni, quindi Burroughs, quindi Edgar Allan Poe, ma anche Pynchon, perché no, Wittgenstein e Platone,
assolutamente,
abbiamo parlato, e magari anche qualcuno di questi brani, di questi artisti italiani giovani e molto interessanti, Marta Suitubio, Flaga di Scopax e Baustelle. Detto questo vi salutiamo, vi lasciamo con la nostra sigla jazzata come al solito, e ci risentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Ritorno alla Voce.
Un saluto da David Chialli
e da Davide.
Ritorno alla Voce. Itinerari di approfondimento letterario e sociologico a cura di Chiara Scolastica Mosciatti e Novella di Nunzio. Thank you.